seconda domenica del tempo ordinario 2020, Donaldo May.
Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare in acqua perché gli fosse manifestato ad Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Domenica scorsa eravamo tutti al Giordano a contemplare il mistero del battesimo di Gesù. Quella festa concludeva il ciclo natalizio perché cominciasse l'anno normale, il tempo cosiddetto ordinario, che non vuol dire un tempo da strapazzo, un tempo da disprezzare, tutt'altro. È il tempo dell'assimilazione. Noi abbiamo contemplato il mistero della nascita di Gesù, della sua manifestazione ai magi. Domenica scorsa la manifestazione a Israele. Oggi torniamo al Giordano perché quel mistero del battesimo lo facciamo nostro. E cominciamo così a elaborare interiormente la meditazione sul mistero di Cristo. È un mistero che non esauriremo mai, neanche in paradiso, perché è infinito come è infinito Lui. E oggi la Chiesa ci fa ricordare la testimonianza di Giovanni. Giovanni vede venire Gesù verso di lui e lo indica ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Noi siamo mai abituati a questa formula perché la sentiamo ogni volta che andiamo alla messa, ma non era così per i discepoli e per gli altri che erano presenti alla celebrazione del mistero del battesimo di Gesù, perché l'immagine dell'agnello era non propriamente e rigorosamente riferita al Messia. L'agnello ricordava certamente l'agnello pasquale, e lo ricordiamo tutti. Siamo a 1200 anni prima di Cristo e Mosè riceve un ordine preciso: prendere il sangue dell'agnello, doveva essere di un anno, maschio, senza macchie, e con quel sangue aspergere gli stipiti delle case degli ebrei. Così l'angelo devastatore avrebbe superato, avrebbe saltato quelle case e non avrebbe sterminato i figli primogeniti. Questo l'agnello che liberava Israele. Giovanni precisa che il personaggio che arriva, Gesù, è l'agnello di Dio, quindi preparato da Dio e voluto da Lui, il quale toglie il peccato del mondo. Lo toglie nel senso che lo porta via, ma se ne carica Lui. Gesù si è fatto peccato per noi, l'ha preso tutto il peccato del mondo, che, come dicevo domenica, è unico. Il peccato è uno solo, quello che parte da Adamo e attraversa tutta la storia, come un fiume nel quale ogni persona riversa il suo peccato, i suoi peccati. E quindi questo fiume che si gonfia sempre di più. I peccati dell'umanità, dicevo, da Adamo fino all'ultima persona che ci sarà sulla terra, riversa la sua peccaminosità in questo fiume del quale si fa carico il Figlio di Dio. Ecco l'agnello di Dio che prende su di sé e distrugge, così dovremmo tradurre, il peccato del mondo. È il sacrificio corruento di Cristo che ha distrutto il peccato e ha dato a noi la possibilità di accogliere il perdono, di essere rinnovati, liberati, lavati, dirà San Paolo ai cristiani di Corinto, santificati dal Signore. Ci toglie il peccato e ci unisce a sé. Questo è il miracolo del nostro battesimo. Forse ci pensiamo poco, lo riduciamo a una cerimonia qualche volta, che sì, libera dal peccato, non solo libera dal peccato, lo distrugge, ma ci dà la sua vita, ci inserisce nella vita di Gesù Cristo e quindi della Trinità. Siamo trasformati, e ce lo dirà San Paolo tra poco. E poi la seconda potente affermazione di Giovanni, io non lo conoscevo, ma colui che mi ha inviato a battezzare mi ha detto: colui sul quale si vedrà lo Spirito scendere e fermarsi è lui che battezza, il Spirito Santo. E io ho testimoniato che lui è il Figlio di Dio. Ecco, Giovanni da questa testimonianza gloriosa, forte, questo personaggio è il Messia, il figlio personale del Padre, colui che distrugge il peccato del mondo e rinnova con la grazia dello Spirito Santo. È il miracolo che Gesù compie ogni volta che una persona si fa battezzare, perché così non solo viene perdonato, lavato dal suo sangue, ma immesso nella stessa vita di Dio. E così comincia l'avventura nuova che si chiama la Chiesa. Di questo ci ha parlato San Paolo nella brevissima introduzione che fa la lettera ai Corinzi. San Paolo, insieme chiamato apostolo e da Dio, insieme con Sostene e un suo grande collaboratore, salutano i cristiani che sono a Corinto e li salutano con un modo molto bello, che insieme a coloro che in ogni luogo proclamano il bel nome di Gesù, ecco i cristiani, coloro che riscattati, salvati da Gesù, lo invocano come Signore loro e nostro. Forse la più bella definizione che San Paolo ha dato. I cristiani sono santi perché santificati da Cristo, perché inseriti in Lui nella sua vita, siamo sempre povera gente, per carità, però santi, perché siamo uniti a Gesù Cristo, e purtroppo anche peccatori. Ma sappiamo che il Signore ogni giorno ci perdona se lo vogliamo, che il Signore ci lava ogni giorno con il suo sangue, e questa è la cosa più bella che possiamo dire della nostra fede. Ogni volta che io mi rivolgo al Signore e gli dico: Signore, pietà, Lui mi perdona. E chi può avere una gioia maggiore di questa? Povero sì, ma amato e perdonato e lavato nel sangue di Cristo. Perché invochiamo il bel nome con tutti coloro che sono in ogni luogo del mondo? Ecco la Chiesa, una, la Chiesa comunità degli amici di Gesù, dei fratelli di Gesù, che lo invocano come Signore e Salvatore. Che bello questo! Anche oggi noi siamo qui per invocarlo come Signore e Salvatore. E insieme con noi milioni di cristiani in tutto il mondo che lo celebrano, lo invocano, lo amano e cercano di, per quanto è possibile, di dare la testimonianza che gli ha dato Giovanni nella loro vita. Come sapete, purtroppo, la Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica, ma è anche divisa. E voi sapete quante divisioni nella Chiesa, le grandi chiese d'Oriente, per esempio, le chiese della Riforma Luterana, i copti, gli anglicani, tutti invochiamo lo stesso Signore come Salvatore, ma siamo divisi tra noi. Molto questo, uno spettacolo che è scandalo per il mondo. Tutti lo invochiamo e poi tra noi siamo divisi. Allora ecco perché ormai da oltre 100 anni, dal 18 al 25 gennaio, in tutto il mondo si celebra la giornata, la settimana di preghiere per l'unità dei cristiani, perché il Signore ricomponga quelle divisioni che sono fatte dal peccato dei cristiani, peccato di orgoglio, di supremazia: sono io più grande di te, non ti ubbidisco. I grandi patriarcati, peccato di orgoglio e non dell'umiltà di accettare un'autorità unica e superiore, l'umiltà di riconoscerci fratelli, non che io valgo più di te, siamo fratelli. Questo è triste, doloroso, ma per questo noi preghiamo, perché quello che gli uomini fanno di male il Signore lo può recuperare con la sua onnipotente bontà. Ecco la settimana di preghiera. Nelle parrocchie e nelle chiese si fa particolari preghiere e siamo tutti invitati a partecipare. Chi non può, almeno reciti a casa il Padre nostro. La preghiera che ci fa uniti, perché è recitata da tutti i cristiani, è la preghiera di Gesù. Non è un'invenzione di qualche santo, è la preghiera di Gesù che ha donato a noi. E noi la preghiamo insieme con Lui perché venga il suo regno, sia fatta la sua volontà. Ecco, perdoni i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori. La preghiera di Gesù ottiene quello che non ottengono i nostri sforzi. E sappiamo come, soprattutto dopo il Concilio, questo movimento di incontro tra le varie chiese cristiane si sta muovendo, sta producendo anche i suoi frutti, non solo dal punto di vista teologico, ma anche concreto. Molte chiese cristiane sono unite nell'accoglienza dei poveri, degli emigranti, delle persone sofferenti. Questo è già un bel segno che i cristiani sono uniti nell'amore di Cristo, quell'amore che ci ha salvati, che ci ha liberati, che da peccatori ci ha fatto santi e di cui non diremo mai abbastanza. Grazie.